Ben ritrovati alla rassegna stampa dell'Amico del Popolo. Andiamo a vedere la prima pagina del settimanale bellunese diretto da Alberto Laggia. L'elettrico bello e lentissimo. Questo è il titolo con cui si apre il giornale. Da metà dicembre i nuovi orari del treno sulla linea Belluno-Padova. Una delusione, dice l'Amico del Popolo, per 100 km, 2 ore e 20 minuti. In pianura basta un'ora e un quarto. La foto di prima pagina. Ritrae due faine, la storia di Martina la faina. Lo zoologo Luca Lapini racconta la storia dell'adozione di una faina chiamata Martina, selvatica ma di casa, rimasta in famiglia, libera per circa 10 anni, fino al 1989, dal Col Visentino, lungo la dorsale del Nevegalla, arrivano le immagini da fototrappola che documentano il passaggio di uno sciacallo dorato. A pagina 7. E poi l'editoriale di prima pagina, firmato dal giornalista Riccardo Sartor, La logica del profitto, un copione già visto. Altre due notizie, parte bassa di prima pagina, l'intervista, il rimando all'intervista a Canzio Dusi, manager e professore universitario, che potrete leggere a pagina 4, l'intelligenza artificiale entra nelle case di riposo, contro la carenza di operatori e posti, Dusi dice, tra i nuovi dispositivi, sensori e chatbot specialistici. E poi è il tempo dei mali di stagione con il naso che cola, come prevenire, riconoscere e curare. Informazioni a pagina 6. Allora entriamo nel giornale, ricordiamo l'approfondimento sempre sui trasporti, a pagina 3, e quello sulle case di riposo, intelligenza artificiale, case di riposo a pagina 4, a 6, quello sui mali di stagione. E andiamo poi oltre e andiamo a cercare le informazioni che riguardano la vallata a Gordina e quindi approdiamo a pagina 26. Folador, Agordo, rinviata l'udienza al TAR, al Tribunale Veneto, la questione degli orari dell'Istituto Superiore. I nuovi componenti del Consiglio d'Istituto devono trovare una soluzione. Agordo, concerto di Natale con i musici che andrà di scena domenica 7 dicembre alle 20:30 nella chiesa cenacolare di Agordo. Jesolo, come in Italia i formaggi Daniele. Nella gara proposta durante la rassegna internazionale, partecipanti da tutto il mondo, compreso Daniele Selle che ha ottenuto la medaglia d'argento. Osaldo, tra i tedofori ci sarà Liliana Denato, è stata scelta perché i suoi valori incarnano lo spirito olimpico. La fiaccola è in viaggio, è stata accesa ad Olimpia, in Grecia, il 26 di novembre. Il nuovo riconoscimento arriva dopo la brillante affermazione dell'azienda di Liliana Denato alla rassegna Caseus. E poi andiamo a pagina 27. Agordo non doveva arretrare, si chiede Giorgio Fontanive nell'articolo che riguarda la nuova costruzione in via 5 Maggio, il nuovo polo culturale al posto della vecchia ala nuova del Folador. La nuova costruzione ripercorre il vecchio muro, la curva potrebbe essere ammorbidita almeno a monte. Dolomiti Brunesi, boschi a Natale, 12 proloco per i giorni dell'Immacolata. E poi Agordo, un libro per normalizzare i dialetti. Musla ha presentato la pubblicazione edita dall'Istituto Bellunese. Andiamo avanti. Roccapietore, quell'attesa di San Nicolò, i ricordi di bambino di Donato Nicolao, la notte non chiudevi occhio, rimanendo in ascolto. Queste le notizie della cronaca Gordina, andiamo a vedere se ci sono altre notizie che riguardano la Gordina in altre parti del giornale, ci pare però di no e quindi qui finisce la prima parte della nostra rubrica. Allora, la settimana scorsa abbiamo avuto come nostra ospite Claudia Soppelsa della Oxford School of Dolomiti, che ci ha parlato del premio che ha ricevuto a Roma, ma ci ha parlato anche dell'importanza dei corsi di inglese, l'importanza dell'apprendimento della lingua inglese. Allora, questa settimana abbiamo deciso di continuare questa mini rassegna sulla lingua, sulle lingue, perché il nostro ospite di oggi è Nicola Castisi, che è il presidente dell'Unione Ladina a Gordin Sottaciusa e che fa parte Musla Nicola, benvenuto a Radio Più.
Grazie, grazie mille Gianni, grazie.
Allora, l'occasione si è data dall'articolo di Giorgio Fontanive di cui abbiamo letto il titolo poco fa e che si riferiva alla pubblicazione del vostro libro, ma soprattutto anche sulla l'occasione per parlare ancora un po' di ladino barra dialetto, lingue che si parlano nella nostra vallata. Com'è andata, Nicola, intanto la presentazione di questo del vostro libro? Di che libro si tratta? Quello che avete presentato in sala Tamis il 22 novembre scorso.
Allora, intanto è andata benissimo, siamo stati veramente molto contenti dell'esito, quella giornata, quella serata lì, perché abbiamo iniziato più o meno dalle 6, poi siamo andati avanti per circa 2-3 orette, poi c'è stato anche un bel rinfresco. C'erano più di un centinaio di persone, quindi sicuramente molto molto positivo il tutto. Dopodiché è stato bello soprattutto da parte nostra perché abbiamo portato a termine un lavoro che veramente ci ha richiesto un sacco di tempo. Questo saggio noi avevamo iniziato a scriverlo ancora dal 2020-2021, erano i primi passi che abbiamo fatto. E io ricordo che il Musla è un movimento che è nato nel 2019, quindi oramai ha già 6 anni praticamente, e in questi anni sono state fatte davvero tante cose, ma quella del saggio sulla grafia era una cosa che noi stavamo proprio covando da tanto tempo. E è un lavoro complesso perché è un lavoro scritto a più mani, oltre a quella mia, della Beatrice Colcucche e del Davide Conedera, che sono tra i fondatori del Musla, ci sono anche le mani di tanti altri scrittori e soprattutto personaggi importanti nell'ambito accademico. Cito soltanto i primi tre che sono Vittorio Dell'Aquila, insegnante e professore dell'Università degli Studi di Milano, Ruth Wiedesoth e Gabriele Zanello, i quali hanno aggiunto dei compendi per quanto riguarda le varietà ladine della provincia di Bolzano e per le varietà del Friulano. Quindi è sicuramente una pubblicazione grande. Noi avevamo, sì, lo dico spero con cognizione di causa, senza presunzione, senza alcuna presunzione, però è secondo noi veramente una pubblicazione importante per l'Agordino, perché diciamo che segna un po' l'inizio di quella che è la pianificazione sulla lingua ladina che per tanti anni noi abbiamo visto riconosciuta a livello di legge, grazie alla legge 482, ma che poi ha visto ben scarsa applicazione nella pratica,
No,
sia dello
Nicola,
scrivere.
aiutaci
Dimmi, dimmi.
proprio a capire, perché il titolo è Normalizzazione linguistica in Agordino e Azzoldo. Cosa intendete per normalizzazione linguistica anche per i non addetti ai lavori?
Sì, beh, allora voi nel programma avete parlato di lingue. Allora io ricordo sempre a tutti quelli che ci ascoltano che il ladino, in particolare tutte le lingue d'Italia, non sono dialetti, ma sono lingue a tutti gli effetti, nel senso che sono delle evoluzioni del latino. Quindi sono 1.000 anni più vecchie dell'italiano, che è invece una lingua che è stata scelta in un ambito letterario un po' più alto e più formale e che poi è diventata solo dopo l'unità d'Italia, diciamo, la lingua nazionale, la lingua della cultura. Quindi sono lingue a tutti gli effetti, con un vocabolario, con delle regole di grammatica. La problematica è che noi le abbiamo sempre per nostra cultura italiana chiamate sempre dialetti. Dialetti non sono, e dunque queste lingue qui pian piano sono state messe da parte in favore dell'italiano perché venivano riconosciute come lingue basse, lingue non adatte a parlare di tante cose, ma soprattutto lingue anche associate proprio a contesti sociali di discriminazione, nei quali se uno parlava il dialetto allora era meno, poteva fare meno. E, per nostra fortuna, alcune di queste lingue in Italia sono state riconosciute proprio anche a livello legislativo, per motivazioni su cui non ci dilunghiamo adesso, e tra queste c'è proprio anche il ladino, anche nelle sue varietà, appunto, della provincia di Belluno, che ricordo che sono almeno tre, cioè le varietà dell'Agordino, con tutti i suoi vari dialetti, da quelle dell'Alto Agordino a quelle del centro, del basso. Sappiamo che spesso ci sono varietà che cambiano anche a solo 2-3 km di distanza. Quelle del Cadore, e quelle del Comelico. Diciamo che il Ladino Inagordino è più o meno nello stesso calderone dello Zoldano, e quindi quando noi abbiamo pensato questo lavoro, ovviamente l'idea è quella di includere tutte le varietà dell'Agordino più quelle dello Zoldano. E lavorare a una normalizzazione di queste lingue significa fondamentalmente mettere nelle mani dei parlanti gli strumenti che permettono a loro di ampliare i contesti di uso. Faccio soltanto l'esempio della scuola, no? Spesso si parla di avere il latino a scuola. Nella nostra provincia, le ultime inchieste sociolinguistiche dimostrano che la popolazione è estremamente favorevole ad avere la lingua nella scuola, no? Addirittura dati di un'inchiesta che aveva fatto la Regione Veneto condotta da Luca Melchior segnalano che in Agordino più dell'80% della popolazione è favorevole ad avere il latino a scuola. La problematica quindi non è che la gente non sia a favore di averlo a scuola, è come farlo effettivamente, dove reperire i fondi, tutta una serie di dinamiche più prettamente sociolinguistiche, ma poi anche che cosa proprio insegnare ai ragazzi. E dunque lì si pone il problema di quale ladino insegnare. Allora, ovviamente una pianificazione si occupa di indicare poi a coloro i quali fanno le leggi, legiferano su come il ladino deve essere nella scuola, quale varietà utilizzare. E in questo caso in particolare se ne utilizza una che può essere o quella più prestigiosa, nel caso dell'Agordino noi non abbiamo una varietà più prestigiosa, oppure una scrittura come la nostra, quella che abbiamo illustrato nel nostro lavoro, che vuole essere la rappresentazione grafica di tutte le varie varietà del ladino Agordino, rappresentandole in maniera coerente, ma anche democratica, cioè noi abbiamo bisogno di una grafia che possa rappresentare tutti i possibili pronunce di una certa parola. Faccio sempre il solito esempio della parola slitta: la slitta si dice la loda, no? Loda, luoda, luota, luosa. Noi
Sì,
l'importante è che abbiamo un modo per scriverla unico, e dopodiché, appunto, quella è quella che andiamo a insegnare ai ragazzi a scuola.
ma quindi in buona sostanza la vostra idea è quella che si possa continuare, quindi a seconda della scuola in cui si andrà o si insegnerà il ladino, si mantenga quindi la parte parlata tipica legata a quella particolare zona, ma ovviamente che di comune ci sia a Vallada, a Rivamonte, ad Alleghe, a Gosaldo, la grafia che resta comune.
Esatto, sì, si parla sempre soltanto di una grafia scritta, cioè del mondo dello scritto. Poi nel parlato è inutile forzare a creare una lingua nuova. Tante volte ci sono tante incomprensioni su questo tema, anche con noi col Musla, spesso la gente che ci ha seguito non capiva il concetto perché è a volte più difficile da spiegare che in realtà da comprendere nella pratica, perché non è altro che quello che succede in tutte le altre lingue di minoranza, sia d'Italia che d'Europa, ma anche quello che succede con l'italiano. Cioè noi pensiamo all'italiano, no? Io l'italiano lo scrivo uguale da Belluno a Caltanissetta. Eppure non è che quelle parole io le pronuncio uguali da Belluno a Caltanissetta, ognuno ha il suo modo di pronunciarle. E questo aiuta le varietà, cioè avere una lingua alta, che è quella soprattutto della scrittura, e poi tante possibili pronunce, di modo che queste pronunce possano avere però una forma unica scritta, perché io parto sempre dall'estremo, no? Se noi non facciamo questo, cosa succede? Succede che io insegno a scuola una scrittura a canale, facciamo un esempio, poi i ragazzi già vanno a Cencenighe e hanno un'altra scrittura, vanno ad Agordo, hanno un'altra scrittura, vanno ad Alleghe, hanno un'altra scrittura, cioè diventa inutile l'educazione formale. Perché arrivati a quel punto tutti quanti scrivono come vogliono e quindi di per sé non si fa un salto effettivo. Il salto da dialetto a lingua è proprio quello di riconoscerlo in una forma scritta unica che poi può essere pronunciato in vari modi.
Senti Nicola, poi si apre il problema, dico il problema, comunque la questione di una volta definita la grafia, di chi lo insegna poi il ladino alle medie D, alle elementari D, alla scuola
Sì,
superiore D. Questo
quello
come
è un altro ambito di Allora, una pianificazione lavora su vari piani, no? C'è il piano più formale di cui si occupano i linguisti, quindi il lavoro che abbiamo fatto noi, che si tratta praticamente di scegliere elementi proprio linguistici, grammaticali, morfologici, lessicali della lingua. Tutto quello che va intorno, su cui comunque anche il MUSL ha lavorato, ma su cui lavorano anche tanti altri enti, sul nostro territorio, è il mondo della cultura, dei contesti in cui iscriverlo, dell'amministrazione e poi della scuola in particolare. E questi due mondi vanno portati avanti insieme, quindi uno è un mondo un po' più pratico, tecnico, l'altro è un po' più di sensibilizzazione. Ed è per questo che esistono poi i programmi radio che noi facciamo, le varie conferenze, eccetera, eccetera. Nell'ambito della scuola in particolare, vi cito soltanto alcuni esempi. Quest'anno è partito un corso di formazione, per tutte le scuole della alta provincia di Belluno, quindi tutte quelle riconosciute dalla 482 come minoranza linguistica ladina, a cui addirittura hanno aderito 70 insegnanti, docenti di varie scuole, soprattutto dell'infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado, quindi delle medie, proprio per essere formati sul tema del ladino. Perché giustamente tu mi dici, Gianni, una volta che abbiamo questa scrittura, però noi dobbiamo avere un contesto d'uso. Dunque ci vuole anche da parte dell'ufficio scolastico regionale, e noi stiamo lavorando proprio anche in questo senso. La settimana scorsa ho fatto una riunione in provincia proprio su questo punto, perché effettivamente sia garantita l'ora di ladino a scuola, che è una cosa che avrebbe dovuto essere sistemata già 25 anni fa, quando è stata fatta la legge, ma purtroppo per varie ragioni non ci siamo mai arrivati. Fino a quando noi non abbiamo l'ora garantita curricolare di ladino a scuola, il filo è perso. Perché tu puoi fare tutte le iniziative che vuoi, ma se c'è un ambito su cui tutti sono concordi che bisogna implementare, su cui effettivamente bisogna lavorare perché una lingua viva e continua, è la scuola.
E bisogna anche, tu parlavi prima della, come dire, no, di quell'inchiesta, di quella ricerca a livello regionale, no, che ha detto che la popolazione vuole in qualche maniera, no, che ci sia questa, che vi sia data importanza al ladino, per esempio in Agordino, e lo scrive anche Giorgio Fontanive nell'articolo. Dice: pare che proprio i giovani abbiano preso coscienza di una individualità linguistica che è parte integrante della storia delle nostre comunità. Bisogna poi che siano anche le persone, i cittadini, no? Che richiedano che un diritto non rimanga solo sulla carta, ma che venga poi esercitato davvero.
Certo, assolutamente. Ma allora io anche qui vi faccio sempre un appunto. Allora, il ladino in provincia di Belluno non è una lingua che sta morendo. Cioè, capiamoci, noi siamo spesso negativi sulla situazione del ladino in provincia di Belluno, no? Perché non gli diamo il ruolo che si merita e perché ci viene da pensare che i giovani non lo parlano e che era una cosa di una volta. Ma in realtà non è così. I dati ci dicono che in realtà è una minoranza ancora viva, con tantissime persone che la parlano. Fate l'esempio di andare al supermercato o andare in una bottega, perfino in Agordo, che è il paese un po' più cittadina dove questa tematica è sentita meno, comunque potete farlo sempre e continuamente in ladino, dovunque voi andate per le strade e tutti quanti vi parlano e vi rispondono. Ovviamente c'è una gradualità, cioè se io porto il ladino a scuola a Falcade o a Caprile, è molto probabile che non debba neanche convincere i genitori sulla bontà di questa cosa. Il 60, 70, 80% dei genitori saranno a favore. Qualcuno ci sarà sempre non a favore, ma è normale perché se viene da una famiglia italianofona oppure da una famiglia straniera, non dà valore a questo elemento. Ad Agordo sarà un pochino più difficile, ma noi siamo estremamente positivi perché comunque crediamo che anche in Agordo la popolazione si accorga di questa, della bontà di un progetto di questo tipo, perché poi comunque il bilinguismo è un elemento di valore per tutti, cioè non siamo più nella fase in cui una lingua viene imparata a scapito di un'altra, come poteva essere negli anni 50 e 60, dove veramente la priorità in Italia era l'alfabetizzazione sull'italiano. Noi adesso siamo in una fase in cui l'italiano lo conoscono tutti, tutti quanti sono alfabetizzati, l'italiano si usa da in tutti i contesti della vita, e dunque una lingua in più è veramente una lingua in più, ma non una lingua estera, come
No, infatti
l'inglese, il tedesco.
volevo proprio chiederti, la settimana scorsa Claudia Soppesa diceva che è importante studiare, imparare l'inglese, comunque una lingua, chiamiamola internazionale, per aprirsi al mondo, per diventare cittadini del mondo. Perché è importante imparare o studiare il ladino?
Ma sì, sono due livelli diversi, cioè allora io l'inglese, il tedesco, lo spagnolo li imparo per aprirmi al mondo, per conoscere quello che c'è fuori e perché, come abbiamo già detto, una lingua in più è veramente un modo di esprimersi in più. Il ladino per noi non è una lingua estranea, è la nostra lingua, semplicemente l'abbiamo persa negli ultimi decenni, ma noi nasciamo di default bilingui qui, tra virgolette. Ricordi Gianni, con te parlavamo spesso anche di questa cosa riguardo alla tua situazione familiare, del fatto che noi comunque ai nostri figli è direttamente così, cioè sarebbe quello che ci verrebbe, ma ci imponiamo di non farlo perché negli ultimi anni ci è stato detto che è sbagliato, ormai gli ultimi 50 anni, diciamo, perché è una cosa già iniziata, un declino già iniziato negli anni 60 e 70. Dunque, riaccorgersi che questo è un elemento di valore e che può portare soltanto qualcosa in più, secondo me è una cosa che è sempre più ovvia a tutti quanti. Tanto più che, ci tengo a dire anche questo, non è che due lingue ne escludono tre, non è che tre ne escludono quattro, cioè più se ne sanno, meglio è, più modi di vedere il mondo, più modi di esprimersi abbiamo.
E poi io aggiungo, diamo in chiusura, però è molto bello parlare di queste cose, parlare delle parlate, no? Diciamola così. Io tante
Sì.
volte anche ascoltando te, ascoltando i tuoi amici del Musla, a volte magari si può anche non essere perfettamente d'accordo, ma gli spunti, le riflessioni ti generano altre riflessioni, ti pongono. Ti aiutano anche a mettere in discussione anche certi tuoi punti di vista, certe idee che magari hai maturato nel corso del tempo, ma poi insomma, sappiamo che è giusto mettersi in discussione un po' su tutto per crescere. A proposito di parlare di lingue, di parole, ricordiamo in chiusura, Nicola, i prossimi appuntamenti del Musla. Vado in ordine, poi tu ci dici, ci ricommenti un attimo. Il 23. Anzi, no, ero già passato oltre. Il 13 di dicembre in Sala Tamis ad Agordo andate a presentare il grande libro dei detti e proverbi dell'Agordino e il glossario del lessico minerario e metallurgico in ladino agordino. Di che si tratta? Te lo chiedo per favore di sintetizzare perché abbiamo i minuti contati.
Sì, quello di cui parlavo prima, cioè il fatto che da un lato si lavori sulla pianificazione un po' più schietta, quindi lavorare con elementi linguistici, dall'altro occorre invece utilizzare la lingua come un mezzo per raccontare qualcosa. E dunque noi quest'anno, in particolare con l'Unione Ladina, ma anche con altri enti, infatti sono tutti quanti libri patrocinati da vari enti, tra la Federazione Ladina, la provincia di Belluno, la Regione Veneto, insomma un sacco di, cioè un lavoro veramente dove hanno collaborato tante persone, abbiamo prodotto due libri, è stato un anno molto pieno di cose, e tra questi due ci sono proprio questi due che andiamo a presentare. E che sono il primo una
Grazie.
ristampa con anche un'espansione del libro dei dialetti e dei proverbi e dei detti dell'Agordino, quindi per gli amanti di un contenuto un po' più popolare, ci sarà tantissimo anche perché il libro ha dentro tutte le varie varietà dell'Agordino con tutta la complessità di detti popolari, di saperi della nostra gente.
E
E il
poi
secondo invece
del lessico minerario.
esatto, il glossario del lessico minerario è invece un lavoro su cui si è speso soprattutto Davide Conedera, bellissimo, con anche delle mappette dentro meravigliose, che si concentra sulle due grandi miniere che c'erano in Agordino, quella del Fursil e quella della Valimperina, e quindi un lavoro che ci mostra come la nostra lingua porta con sé anche un bagaglio grandissimo di storie, no? Una storia che per l'Agordino è stata sempre legata appunto a queste miniere.
Libri, questi due che verranno presentati, qualora qualcuno si perdesse l'appuntamento di sabato 13 dicembre alle 18 ad Agordo, verranno presentati anche sabato 27 dicembre alle 17 nella sala consiliare del municipio di Cencenighe, mentre il saggio sulla normalizzazione linguistica in Agordino e Sloldo sarà presentato anche ad Alleghe, sala Stoppani, martedì 23 dicembre, sempre alle 18. Nicola, grazie per essere stato con noi.
Grazie mille a tutti quanti, vi aspettiamo anche solo magari in una di queste date, vi aspettiamo davvero.
Grazie
Gianni.
ancora Nicola Cattisi per essere stato con noi, grazie a voi che ci avete ascoltato, l'appuntamento come sempre per la settimana prossima.